allora torniamo in voce qui sugli 87.9 e cominciamo la nostra rassegna stampa. Sono le 8.09 e chiaramente oggi i giornali parlano tendenzialmente, l'argomento cardine è sicuramente quello del decreto approvato un paio di giorni fa dal governo. Si parla di questo, si parla anche un po' dall'altro lato della sinistra, che sembra, insomma, la sinistra parlamentare e sindacale, che si, insomma, che si compatta quasi sia, e quindi parlano della mobilitazione permanente che ha, insomma, dichiarato Landini, e quindi, insomma, un po' della possibilità dell'avvicinamento fra il PD e il Movimento 5 Stelle. E si parla di questo, si parla anche si parla anche di intelligenza artificiale nelle prime pagine, perché si è dimesso da Google, lascia Google uno dei creatori dell'intelligenza artificiale, Hinton, spero si pronunci bene, e quindi questi sono sicuramente anche, si parla anche della guerra all'est dell'Europa, e questi sono più o meno gli argomenti che si ripetono nelle prime pagine dei giornali di oggi. Possiamo partire dalla Repubblica, la Repubblica che, insomma, titolo alto: mobilitazione sul lavoro, Piazza Grande è il titolo principale. CGIL, CISL e UIL manifesteranno contro le misure del governo Meloni, PD e Movimento 5 Stelle si uniscono a loro, no al decreto precario, appuntamento sabato a Bologna, poi Milano e Napoli, Conte a giugno marcia nazionale, il terzo polo invece fa opposizione in aula. Gatergate, la commissione UE inasprire le misure anticorruzione, e questi sono i titoli alti. I trafiletti invece recitano così: primavera di protesta, il decreto lavoro del primo maggio esaspera lo scontro e CGIL, CISL e UIL lanciano una mobilitazione permanente, virgolettato mobilitazione permanente, trascinando l'opposizione dal Movimento 5 Stelle al PD. E si comincia sabato prossimo a Bologna e la commissione UE vuole inasprire le norme anticorruzione. Sì, poi un'altra polemica, insomma, che è sorta in questi giorni era proprio, insomma, il protagonismo di questo governo durante il primo maggio, la volontà di prendersi quella scena in un giorno invece, insomma, che dovrebbe essere il giorno dei lavoratori e delle lavoratrici. Ancora avanti invece, sulla sinistra c'è il commento di Francesco Bei: il fronte dei sindacati, con un'opposizione parlamentare divisa e senza mordente che oscilla tra antagonismo e consociativismo. Vedi le elezioni del grillino Bonafede alla giustizia tributaria o i numerosi voti del terzo polo con la maggioranza. A presidiare il confronto-conflitto con il governo sono rimasti in prima linea i sindacati confederali. Ancora sotto invece si parla di Rovelli, il fisico che ha fatto l'intervento da piazza del San Giovanni, un intervento critico sulla guerra, ma insomma più in particolare sul sostegno italiano a questa guerra, di Andrea Romano. E proseguo a pagina 24. Rovelli e la lezione di Orwell. Carlo Rovelli è perfettamente titolato a criticare il sostegno italiano all'Ucraina aggredita e massacrata da Putin, a definire piazzisti di strumenti di morte coloro che lavorano nell'industria militare e persino a dubitare che la resistenza italiana sia stata effettivamente una guerra di liberazione. Chiaramente la Repubblica non poteva che essere critica. L'immagine centrale, la foto centrale invece è dedicata, come preannunciavamo, a tale Hinton, che è uno dei creatori dell'intelligenza artificiale, che lascia Google, il padre dell'intelligenza artificiale ora si pente, aperte le virgolette, è pericolosa. E proseguo a pagina 24, non è l'unico giornale che prende questa notizia, ho visto già che insomma viene riportata anche su altri. E questo è quanto per Repubblica, ci manca solo la colonna di destra, che è quella dedicata tendenzialmente allo sguardo estero e ai conflitti globali esteri. Schiaffo ONU all'Italia, esclusa dal vertice sull'Afghanistan. E ancora sotto, se da Kabul arriva il Medioevo, di Tonia Mastrobuoni. E in ultimo, guerra in Ucraina, Cina e India riconoscono l'aggressione russa, di Jacopo Scaramuzzi, e prosegue a pagina 11. Questo è per quanto riguarda Repubblica, è tutto. Io passerei al Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, che sceglie insomma ovviamente di ripercorrere anche il Corriere sul titolo principale, riprendere quantomeno questa manovra economica, scontro politico sugli effetti del decreto lavoro, Meloni sul patto di stabilità, la UE non sia miope. Il titolo è: l'inflazione cresce ancora. Chiaramente certo, c'è anche il fatto che l'inflazione cresce ancora, perché in qualche modo insomma le bollette insomma si devono pagare, e questo è uno dei motivi dell'inflazione, aumento dell'8,3% in un anno, piano per tagliare le tasse sulla tredicesima. E poi si riprende la questione di Rovelli, e il ministro della difesa Crosetto prende parola contro il fisico. Rovelli: attacco violento, ma voglio incontrarlo. Crosetto da Rovelli: accuse ridicole, un attacco violento, ma incontriamoci. E ancora sotto, sempre su questa, insomma, sempre su questa questione, su armi e guerra, sollevo un problema politico, di Marco Imarisio, penso sia un'intervista a Carlo Rovelli, non sono filo russo, sulla guerra ho sollevato un problema politico. Vabbè, questo abbiamo assistito più volte, insomma, come appena si è un poco critici sul sostegno a questa guerra, chiaramente poi si schiaccia tutto sull'essere filoputiniani. Sulla sinistra c'è l'editoriale di Antonio Polito, il valore del potere neutro. Immagine principale invece è dedicata a Catalogna, siccità record, non piove da 32 mesi. E infine gli ultimi due box che vi riporto sono uno dedicato: venduti in Italia 9 kit per il suicidio, c'è una vittima, e le chiede la mano durante la crociera, poi muore di infarto. Questi sono gli ultimi due box che vi leggo dal Corriere della Sera. In radio a questo punto non siamo più soli, apro i microfoni e passiamo alla stampa. Io passerei alla stampa.
Ma sì, perché no? Cosa può succedere di male?
Stampa. Anche la stampa ovviamente segue coerentemente con il primo titolo riguardo insomma il decreto lavoro di due giorni fa. Buste paga, 100 euro in più, ma è un bonus a orologeria. Nel decreto del primo maggio, taglio del cuneo fiscale, sindacati all'attacco. E ovviamente si parla dell'abolizione del reddito. L'abolizione del reddito lascia i poveri indifesi, è un articolo che prosegue a pagina 27. E il taglio del cuneo fiscale c'è, ma solo fino a dicembre. Secondo Giorgia Meloni, il decreto lavoro contiene il più importante taglio delle tasse degli ultimi decenni. Peccato che si tratti di un taglio a orologeria, buono da luglio a dicembre 2023. Riguardo la geopolitica, il no alla via della seta, nuova grana per il governo, rinnovare o non rinnovare, l'amletico dubbio sull'accordo Italia-Cina con cui Roma aderì alla via della seta di Xi Jinping arriva sul tavolo della Premier. Prematuramente, Giorgia Meloni lo conosceva ma sperava forse di aver tempo fino alla fine dell'anno. Questa è la parte alta centrale. Sulla sinistra invece, di Lucia Annunziata, l'analisi Meloni, fase 2, controllo totale per la rincorsa alle europee 2024, prosegue a pagina 3. Sotto invece, se Giorgia copia House of Cards, questa è un po', come dicevamo in apertura, la polemica su, come dire, sulla scena che ha fatto il governo e Giorgia Meloni il primo dicembre, lo sketch in cui sostiene di lavorare e si prende il protagonismo di quella giornata. E questo prosegue a pagina 27 di Massimiliano Panarari. Le immagini principali, le foto sono dedicate una all'intelligenza artificiale, come dicevamo anche questo in apertura, fermare l'algoritmo, intelligenza artificiale, Hinton lascia Google. Harari vede nero, c'è niente ra. Storico, lo storico e filosofo, oltre che futurologo, lancia un allarme a quell'umanità che studia. E l'altra invece è lottare per la verità, io e quei fascisti ostili al sesso. Sulla colonna destra invece ci sono altri tre box, uno è ancora dedicato alla polemica con Carlo Rovelli, rissa per il concertone, Rovelli attacca Crosetto, un piazzista di morte virgolettato e lui lo invita a colazione. E ancora sotto il tradimento dei chierici, combattere contro la guerra perché è il male, perché il male è il male, l'idiozia è l'idiozia, il massacro è il massacro, questo è il pacifismo, la sua virtuosa perennità si radica proprio nel ritenere che nessuna ragione al mondo consente di farsi spettatori passivi. E infine articolo di Loredana Lipperini, Carambra, le parole per noi fanno differenza. Io con questo concludo la stampa, se dall'altra parte ci siamo ci possiamo fare il manifesto.
Ah, pensa un po', sì, ce l'abbiamo proprio qua davanti. Allora, il manifesto titola con una foto a tutta pagina della Premier Meloni nello studio Ovale, cioè nella camera dedicata alle conferenze stampe di Palazzo Chigi, con un titolo fiction che commenta anche in questo caso le misure sul taglio del cuneo fiscale, cosiddetto decreto lavoro, annunciato il 1 maggio dalla Premier. Giorgia Meloni occupa il 1 maggio lanciando con un video un fantomatico aumento dei salari da 100 euro, il più importante taglio delle tasse sul lavoro da decenni. La realtà è ben diversa, cancellato il reddito di cittadinanza, penalizzati i poveri senza speranza di avere un'offerta, aumentano precarietà e voucher. Questa insomma è la notizia principale anche per quello che riguarda il manifesto di oggi, che poi riprende le polemiche legate all'intervento di Carlo Rovelli al palco del 1 maggio qua a Piazza San Giovanni, al concertone dei sindacati, e lo fa con un articolo di Tommaso Di Francesco sulla spalla sinistra della prima pagina, il buco nero della guerra. Tutto sarebbe finito liscio al concerto del 1 maggio se non ci fosse stato l'intervento del fisico Carlo Rovelli, sfilata di cantanti sui quali gli esperti hanno subito stilato una classifica, convinta convinzione necessariamente retorica ma manco troppo, e soprattutto decine e decine di migliaia di giovani e non sotto la pioggia ad ascoltare e partecipare al solito rito, che stavolta è sembrato a tutti meno ripetitivo, meno straziante del conflitto e più restituzione... meno sottrazione del conflitto e più restituzione dei temi veri, perché è ridotto all'osso il confronto tra triste presente e lavoro precario e i contenuti della Costituzione. Intanto nelle stesse ore, quasi a contraddire la giornata, altre le giovani in piazza per il concertone che resta organizzato e voluto dalle tre confederazioni sindacali. La presidente del Consiglio Meloni, che chiama CGL, CISL e UIL con il termine dispregiativo alla triplice, come del resto i fascisti hanno sempre fatto nel bel paese, mandava in onda volutamente, in alternativa al protagonismo sindacale delle piazze, uno spot sulla sua febbrile giornata lavorativa. Questo insomma è il reportage di Tommaso Di Francesco, che, su cui sospendiamo il giudizio per quanto riguarda le valutazioni musicali sugli artisti che si sono susseguiti sul palco di Piazza San Giovanni, ma fa un calderone di temi, dal decreto lavoro a le dichiarazioni contro la guerra del fisico Carlo Rovelli, e attacca il governo e glorifica i sindacati confederali. Ancora sul Manifesto, poi ci sono in taglio e basso una serie di articoli che provengono, no, un articolo viene dalla Palestina, 86 giorni di digiuno, Adnan muore in cella senza accuse, dopo 86 giorni di sciopero della fame è morto in un carcere israeliano Kader Adnan, vicino alla Jihad islamica, era sottoposto a detenzione amministrativa. Questo è l'articolo di Michele Giorgio. Ci sono due approfondimenti, uno sulla lettura delle misure economiche del governo, firmato Andrea Fumagalli, che ci dice che fondamentalmente Confindustria che comanda è il governo che obbedisce, e un articolo sul dibattito interno al Partito Democratico che vi risparmiamo. E direi che per quello che è il Manifesto è tutto, se non segnalarvi che in prima pagina trova spazio anche lo sciopero degli sceneggiatori a Hollywood. Gli sceneggiatori indicano lo sciopero, paghe troppo basse, sospesi i talk show.
E allora andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano, il titolo principale: tasse, precari, reddito, le balle del Meloni Show. E l'immagine è quella appunto che riprende Meloni durante il CDM del primo maggio. Ma che 100 euro, il taglio del cuneo non è da record, solo 25 euro redditi bassi, dei 4 miliardi 1,1 lo mette il lavoratore in tasse e i precari esplodono. E questo insomma è il titolo principale, ed è anche come prosegue a pagina 2 e 3. Sulla spalla destra chiaramente c'è l'editoriale di Marco Travaglio, Mosca Bianca Buco Nero, e sulla sinistra invece vi sono riportati degli articoli. Il primo riprende insomma la polemica con Carlo Rovelli. Rovelli descrive Crosetto, allarme Rai da 7 giorni, sotto stragi, depistaggi e silenzi sul nesso tra fasci e mafiosi di Roberto Scarpinato, prosegue a pagina 8 e 9. Ancora sotto, 8.000 lavoratori di IBM a casa, li sostituisce l'intelligenza artificiale. E un trafiletto sugli scontri che ci sono stati a Parigi un paio di giorni fa. Francia, riforma avallata da saggi baby pensionati, 300 feriti e 305 fermi. E con questo per il Fatto Quotidiano è tutto. Passiamo al Messaggero. Meno tasse sulla tredicesima, questo è il taglio alto, annuncio del viceministro Leo, nella riforma una flat tax sulla mensilità aggiuntiva, il taglio del cuneo fino a dicembre, per 2 milioni di statali aumenti fino a 65 euro. Subito sotto ci sono due riquadri. Balzo dell'inflazione, più 8,3% in Italia, BCE pronta a rialzare ancora i tassi, torna a salire l'inflazione, ad aprile è cresciuta dello 0,5% rispetto a marzo e dell'8,3% su base annuale, a causa in particolare di una nuova fiammata dei beni energetici non regolamentati, passati da più 18% al più 26,7%, e dei servizi seppure in misura minore. Sì, chiaramente, come dicevamo in apertura, è legata più all'aumento energetico delle tasse, che in qualche modo va pagata. E sulla destra, l'altro riquadro che c'è sulla destra, svolta all'ONU, firmata Cina e India, è stato Putin ad aggredire l'Ucraina, colpo di scena al Palazzo di Vetro, Cina e India hanno votato una risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU che parla esplicitamente di aggressione della Federazione Russa all'Ucraina, è la prima volta che due paesi asiatici, e fermi dall'inizio della guerra su una posizione di neutralità, riconoscono in un documento ufficiale la Russia di Vladimir Putin come aggressore. l'immagine principale invece è tragedia al largo e vuoi sposarmi e muore di infarto shock in crociera, nessun aiuto e soccorsi in ritardo, e è ripresa questa coppia. E sulla destra invece, come insomma è stato riportato da più giornali, dalla Stampa, da Repubblica, la questione dell'intelligenza artificiale, peggio dell'atomica, l'intelligenza artificiale spaventa il suo papà, il pioniere Hinton lascia Google, è pericolosa, l'esperta è di aiuto ma ora servono le regole. E con questo l'ultima cosa che vi riporto è l'editoriale di sinistra, sulla spalla sinistra di Francesco Grillo, il controllo del progresso e il futuro del lavoro. Cosa rimarrà del lavoro? Leggiamo solo insomma l'inizio. Cosa rimarrà del lavoro, di quello che è il valore fondante della società, delle società plasmate dalle rivoluzioni industriali dei secoli scorsi, quando tra non più di 10 anni l'intelligenza artificiale avrà dispiegato i suoi primi sostanziali effetti. Il fantasma dell'ultima potente accelerazione della rivoluzione tecnologica che viviamo da alcuni decenni deve aver raggito le celebrazioni di una festa, il 1° maggio, che celebra un mondo che sta finendo se non si rinnova radicalmente. Che il mondo del lavoro sia di fronte ad una sfida senza precedenti è dimostrato dal fatto dal Consiglio per il Commercio e la Tecnologia appena costituito da Stati Uniti e Unione Europea dedicò nel dicembre dello scorso anno, una settimana dopo il lancio dell'applicazione ChatGPT, uno dei suoi primi incontri all'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro. E quel documento ribaltava ciò che si riteneva per acquisito fino a qualche mese fa, quando si discuteva dell'impatto di internet sull'occupazione. E nel famoso studio dell'Università di Oxford, che nel 2013 cercò di valutare lavoro per lavoro quanto ciascuna occupazione fosse suscettibile ad essere automatizzata, si riteneva che a essere messi in discussione fossero le attività rutinarie che processano informazioni secondo schemi prestabiliti come nei call center, e poi prosegue insomma a pagina 27. E con questo secondo me abbiamo finito le nostre prime pagine. C'è quella del Riformista che dice: Napoli campione, un miracolo di Spalletti, è dedicata tutto a questo.
Che è la prima da direttore editoriale di Renzi per il Riformista, se non vado errato. Direi che è l'esordio per il quotidiano.
Il decreto lavoro non c'è, c'è solo Napoli campione, un miracolo di Spalletti.
Bene.
E con questo secondo me possiamo chiudere questa prima parte della rassegna stampa e torniamo per gli approfondimenti.
Buongiorno brigadiere, come vede si lavigna. Boom, pensano che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spiodo il buco che palle la digos. Un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Poi c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario. Si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, son questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa bellezza, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce storie e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi.
sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hard disk. Mi scattano giù strada per controllare macchina, saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova, impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo, inizio a bestemmiare quando s'apre la porta in bocca pure Nada Lestrigo.
Bella me, pure te qua nell'acquario, bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. Cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, su questo rino abbaia. Di solito è un po' scarsa la sostanza, e lo so ti dà fastidio la mia calma. Lo sguardo fiero della mia compagna, sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
Questa è Radio Onda Rossa, state ascoltando l'appuntamento quotidiano con la lettura dei giornali. Dopo avervi raccontato cosa ci dicevano le prime pagine, andiamo a cercare di approfondire alcuni dei temi proposti. Lo facciamo partendo da quella che è la notizia del giorno, in realtà ormai di due giorni fa, ma come sapete ieri i quotidiani non sono usciti, ed è fondamentalmente il commento alla giornata del primo maggio, sia sul piano della piazza, si parla in particolare del concertone dei sindacati e dell'intervento del fisico Carlo Rovelli, ma anche e soprattutto forse delle misure annunciate dal governo. Abbiamo parlato leggendo i titoli di decreto lavoro, in realtà più che del decreto lavoro si tratta di un'anticipazione delle misure che il governo annuncia da mesi sul tema del lavoro, e riguardano reddito di cittadinanza e cuneo fiscale, quelle appunto propagandate lunedì scorso in conferenza stampa dalla premier Meloni. Noi ci andiamo a leggere a pagina 2 del manifesto un racconto di che cosa si tratta. Meloni sul 7 all'assalto alle piazze della Repubblica, la premier occupa il primo maggio e nel suo video suona la campanella anche per i lavoratori, devono stare al loro posto. All'inizio la prima attrice sconta un certo imbarazzo, difetta di naturalezza, questione di secondi, poi Giorgio Meloni si riprende e acquista padronanza, mentre il piano sequenza la segue nella sala e nei corridoi di Palazzo Chigi. Alla fine neppure gli avversari negano che la trovata sia stata efficace, e la decisione di affidare a un video la missione di rubare i sindacati alla sinistra il primo maggio è stata presa all'ultimo momento. Il progetto iniziale era una classica conferenza stampa, poi dopo l'incontro con i sindacati la premier si è reso conto che sarebbe suonata come affronto e ha ripiegato sullo strumento a suo tempo introdotto e usato magistralmente da Silvio Berlusconi, un video. Non manca l'iperbole, il già celiberrimo più importante taglio delle tasse sul lavoro degli ultimi decenni, che si tira il commento caustico di Renzi, ha litigato con la matematica. Di sfuggita, la deambulante Giorgia trova modo di rivendicare le sue più impopolari scelte, la cancellazione del superbonus e quello del calmiere sulle accise. Grazie a quelle mosse che oggi ci sono a disposizione i 4 miliardi necessari per gli ulteriori 4 punti di taglio al cuneo fiscale. Uno spruzzo di vittimismo inevitabile, non riesco a capire chi riesce a polemizzare persino su questa scelta. Uno dei passaggi più discutibili, la scuola sul reddito di cittadinanza, è contrabbandato con un addomesticato, distinguiamo chi può lavorare da chi non può farlo, nemmeno una parola ovviamente sul lato oscuro del decreto, le norme che pomperanno la precarizzazione. Ogni piazzista ha il proprio stile, e quello che della premier e del suo regista Tommaso Longobardi è diverso da quello impettito del grande venditore di Arcole. Ma la logica è identica, la politica è un prodotto e si deve vendere per accumulare consensi. Come il maestro, la leader di Fratelli d'Italia si propone come testimonial all'underdog di Garbatella, che nel giorno della festa del lavoro si rimbocca le maniche. Fatti e non parole, sino alla conclusione, in realtà girata prima. L'ingresso nella sala affollata di ministri intorno al tavolo rotondo per prendere posto tra Mantovano e Tajani e suonare la campanella. Al lavoro, colleghi. Questo è un racconto di Andrea Colombo, pagina 2 del manifesto, del video della premier
Meloni, è andato in onda il 1° maggio. C'è poi un commento di Erlica Morlico dell'Università Federico II di Napoli, che dice: riforma crudele e punitiva del reddito di cittadinanza, questo del reddito e dell'inasprimento delle norme che ne regolano l'erogazione è uno dei temi, se ne parla, è stato tema di campagna elettorale per Fratelli d'Italia, che ne aveva annunciato e proposto l'abrogazione. Si va nella direzione di una restrizione sempre maggiore della platea dei possibili beneficiari. Enrica Morlacchio ha scritto insieme a Chiara Saraceno e David Benassi un importante volume che si chiama La povertà in Italia, uno studio abbastanza documentato sulle statistiche, i numeri e i dati che riguardano la diffusione della povertà assoluta relativa nel nostro paese, e per questo viene intervistata Roberto Ciccarelli a pagina 3 del manifesto, che gli chiede subito qual è la sua analisi rispetto alle proposte del governo, e la professoressa dice: questa è una politica espressione di un blocco economico sociale coeso e aggressivo che impone un trattamento della povertà di tipo conservatore e punitivo. Scusatemi. Ed è un messaggio rassicurante rivolto all'elettorato di destra che ha paura del declassamento, che consiste il trattamento conservatore e punitivo della povertà nell'applicazione del principio dell'eligibility, cioè della minore preferibilità. Fu introdotta una riforma del governo dei poveri nel 1834 in Inghilterra. Si voleva rendere l'assistenza meno preferibile al lavoro a qualsiasi costo e a qualunque condizione. I poveri avrebbero dovuto accettare qualsiasi salario e entrare nel workhouse. Erano istituzioni totali dove veniva costretto chi non era invalido, anziano o vedova. Gli altri, a cominciare dai bambini, dovevano essere rieducati anche moralmente al principio: se sei povero è colpa tua. La logica applicata dal governo Meloni oggi è la stessa del 1834, sì, ma in una situazione storica diversa. Ovviamente vogliamo rendere le condizioni di assistenza così degradanti da spingere la persona a trovarsi un lavoro. Insomma, questa è la cifra del commento che Enrica Morlicchio affida alle pagine del manifesto, all'intervista con Roberto Ciccarelli, per quello che riguarda le modifiche al reddito di cittadinanza, modifiche che stanno sollecitando una mobilitazione da parte di strati larghi del mondo sindacale e dei movimenti sociali, che il 27 maggio si danno appuntamento a Roma. Ce ne dà conto sempre il manifesto, ci dice però che tra le 140 associazioni non ci sarà il Movimento 5 Stelle di Conte, perché ieri ha annunciato che invece si farà la sua manifestazione a giugno in separata sede rispetto alle forze, diciamo, della sinistra o comunque dei movimenti e dei sindacati, che stanno organizzando per il 27 maggio invece una mobilitazione proprio qua a Roma. Infine, ancora sul manifesto, ancora su Notizie Taglio Economico, vi segnaliamo un articolo di cui abbiamo dato lettura in prima pagina, quello di Andrea Fumagalli, che fa il punto sulle politiche economiche del governo. Dice: Confindustria comanda, Palazzo Chigi obbedisce. È un titolo abbastanza eloquente su quello che pensa l'autore, e ve lo segnaliamo perché entra un pochino più nel merito anche dal punto di vista tecnico di che cosa prevede le misure annunciate dalla Meloni, e ci dice: il taglio del cuneo fiscale sugli stipendi ai dipendenti per un valore di 3,4 miliardi varrà al massimo 28 euro netti, non i 52 euro lordi propagandati dalla stampa di regime, e sono gli aumenti previsti del 19,25 per i salari fino a 10.000 euro, 41,15 per i salari ai 25.000 euro, i 32,85 per i salari fino a 35.000 euro. Cita anche, insomma, dove ha fatto questi calcoli, i siti online in cui ha ricostruito questa tabella. Si tratta di un intervento del tutto parziale, una tantum rimarrà in vigore fino alla fine dell'anno, insufficiente per recuperare la perdita del potere d'acquisto. Inoltre, essendo a carico della fiscalità generale, esimia il patronato da sborsare alcun euro in un contesto dove l'elevata inflazione è servita a gonfiare in modo rilevante i profitti di impresa. Questo, diciamo, in estrema sintesi il commento tecnico al taglio del cuneo fiscale. Quindi sono falsi i dati che vengono dati di 100 euro in più in busta paga, è una misura a tempo perché scade a dicembre 2023, è una misura che di fatto non ridistribuisce nulla in termini di ricchezza perché è a carico della fiscalità generale. E direi che per il manifesto e il commento al decreto del governo ci siamo.
E allora alle 8:43 mi alzo il microfono.
Alle 8.43 proseguiamo la rassegna stampa. Un altro tema che era sulle prime pagine era questa polemica con il fisico Carlo Rovelli, che dal palco del primo maggio insomma aveva espresso una critica, un disappunto del sostegno italiano alla guerra, e questo insomma ha scatenato l'ira non solo del ministro della difesa ma anche di altri giornali, come avevamo visto prima della Repubblica, mi pare che era piuttosto critico. Sul Corriere della Sera, pagina 7, c'è una doppia intervista, una appunto al ministro della difesa e l'altra invece a Carlo Rovelli. Io leggerei la seconda e leggiamo magari solo le prime due domande della prima. Si sta sforzando di avere una reazione pacifista, ministro Crosetto, non è una reazione da pacifista, perché io faccio il ministro, non faccio il pacifista, è che non sono un rissaiolo come lui ed altri, per questo ho detto che porgo l'altra guancia. Lui è Carlo Rovelli, il fisico che l'ha attaccata dal palco del concertone del primo maggio, dandole in sostanza del guerrafondaio. Lunedì sera, quando Rovelli ha parlato in piazza San Giovanni, io non l'ho sentito, dovevo partire alle 3 del mattino per l'Iraq. E vabbè, questi erano appunto un po' i toni della controparte rispetto a Rovelli. E invece appunto vediamo un po' che cosa dice il fisico. Professor Rovelli, lei è filo russo? E detesto la politica del governo russo e di Putin, penso sia una delle peggiori al mondo, è all'opposto dei miei valori politici, non sono filo russo. Qual è la sua posizione sull'invasione dell'Ucraina? Condanno la Russia con tutta la convinzione possibile, invadere un paese, bombardare città, uccidere soldati e civili è un crimine orrendo, penso che tutte le persone oneste dovrebbero condannare senza alcuna ambiguità, l'invasione ha creato un dolore inimmaginabile, questo è imperdonabile. Allora, perché dissente da chi critica l'invasione di un paese da parte di una autocrazia? Perché la guerra, i bombardamenti e i massacri sono un male, indipendentemente dal sistema politico del paese che scatena la guerra. Condannare l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia dicendo che il problema è che un'autocrazia ha invaso una democrazia equivale a dire che invece se è uno Stato democratico a invadere, bombardare e uccidere, allora va tutto bene. E infatti molti che condannano l'invasione dell'Ucraina erano d'accordo con le invasioni dell'Afghanistan, dell'Iraq e tutte le molte altre a cui abbiamo partecipato noi. Questa è l'ipocrisia che ho provato a denunciare, l'idea che noi ci riteniamo in diritto di uccidere e poi ci scandalizziamo se lo fa un sistema politico che non ci piace. Perché lei dà sempre l'impressione di mettere sullo stesso piano la Russia e le democrazie occidentali? Ovviamente non sono sullo stesso piano, forse perché reagisco all'estremo opposto. La santificazione dell'Occidente e l'idea che l'intero resto del mondo sia da controllare sotto il dominio di un solo paese. L'Occidente è la mia patria e la amo, ma voglio vivere in pace con il resto del mondo, non detestare il resto del mondo, come molti spingono adesso a farlo. E proseguono le domande. Non si accorge di utilizzare così il principale strumento della propaganda russa? Da sempre i guerrafondai accusano chi consiglia cautela di essere dalla parte del nemico. È la logica del o da una parte o dall'altra. È la logica che porta alla guerra invece che alla pace. Ammesso che lui voglia davvero farlo, perché si dovrebbe trattare con Putin? Perché si tratta con i nemici, perché si tratta con i nemici, non con gli amici, ovviamente. Il problema non è quale sistema politico ci piace o meno, il problema è fermare una carneficina in corso. Trovare un modo di convivere su questo pianeta senza massacrarci, combattere con le idee, con l'esempio, con i risultati, non con le bombe. E, andrei ancora avanti. Esiste una possibile via tra pacifismo e arrendevolezza rispetto alla Russia? Le guerre si protraggono a lungo, perché nessuno vuole essere arrendevole. È la logica del gorilla. Sediamoci attorno a un tavolo e cerchiamo un punto di equilibrio senza ammazzarci. e il giornalista prova ancora a incalzarlo. Glielo dice lei a Putin? Nella comunità internazionale esistono persone ragionevoli che sanno farlo e non si scoraggiano davanti a un muro. La storia è fatta anche da queste persone. Ci riuscirono perfino americani e russi nel momento più duro della guerra fredda e dello scontro capitalismo-comunismo. Lei pensa ancora che bisognasse normalizzare l'ISIS e trattare con i suoi capi come affermò qualche anno fa? Penso che se noi, e dico noi perché anche l'Italia ha partecipato, non avessimo invaso l'Iraq per motivi perfino più futili di quelli per cui la Russia ha invaso l'Ucraina, non avremmo scatenato l'inferno che è diventata ora quella zona dove si muore ancora di guerra e ogni volta invece si ammazza qualcuno di nuovo, pensando che ammazzando si risolvono le cose. Niente è risolto in quella zona del mondo, si muore ancora di guerra e ci sono ancora basi straniere di ogni tipo. Non credo che esistano mostri, virgolettato, si può parlare con tutti gli esseri umani. L'Italia di Andreotti e Craxi lo faceva senza paura di irritare. Non è che dietro la sua opinione si nasconde sempre il solito anti-americanismo? Ho vissuto per 10 anni negli Stati Uniti e avevo preso la nazionalità americana. Ho apprezzato molte cose dell'America, ma rimprovero agli Stati Uniti le troppe guerre. Sono stati pressoché costantemente in guerra negli ultimi 70 anni senza mai essere stati davvero attaccati da un paese straniero. Soprattutto rimprovero loro quelle come l'Iraq che hanno demolito l'idea bellissima del rispetto della legalità internazionale. Ma il passato è il passato, non ha importanza. Quello che temo adesso è che gli USA cerchino lo scontro con la Cina nel timore che poi quest'ultima cresca troppo per poterla battere militarmente. Poi insomma gli chiedono se fosse consapevole che il suo intervento al 1° maggio sollevasse tutto questo polverone. Ho detto quello che pensavo, molti hanno apprezzato, qualcuno no, è normale in un paese democratico. Possibile che la colpa sia sempre della gente che non capisce? Non c'è nessuna colpa, penso piuttosto che possa esistere un sano dibattito civile su cosa fare. Penso che la maggioranza degli italiani non vogliano essere coinvolti in nuove guerre e nuove provocazioni. Cosa ci vanno a fare le nostre portaerei nel mare della Cina se non a provocare? Non siamo i padroni del mondo, dobbiamo convivere con il mondo. Io non ho visto molte portaerei cinesi davanti a Chioggia. La stampa italiana ha riportato che questa missione ha anche lo scopo di mostrare ai vari paesi i prodotti militari italiani che potrebbero comprare. A me sembra scandaloso che la nostra difesa, guidata da una persona così vicina alle industrie belliche, si occupi di fare il piazzista di armi invece di occuparsi della guerra dell'Italia, invece di occuparsi della difesa dell'Italia dalla guerra. Si aspettava la precisazione da parte della conduttrice del concerto del 1° maggio? Sì, immagino che gli organizzatori abbiano avuto timore di essere rimproverati dal governo. Poi gli chiedono se risponderà all'invito che gli ha fatto il ministro Crosetto sulla colazione. Ho apprezzato la cortesia e la signorilità con cui il ministro ha risposto alle mie critiche, ma non si tratta di una questione fra me e lui, si tratta di un problema politico che vorrei discutesse il paese, non lui ed io a cena. E in conclusione, l'ultima domanda: qual è il problema politico? La guerra che sta crescendo nel mondo, la posizione bellicosa di questo governo, la politica dell'Italia scivola sempre più dal pacifismo tradizionale del nostro paese a un asservimento alle posizioni più estreme e bellicose di alcuni dei nostri alleati. Penso che alcuni grandi paesi stiano soffiando sul fuoco e spingendoci verso la terza guerra mondiale. Per miopia ci vogliamo accodare per sedersi al tavolo dei vincitori, che è stata la motivazione dell'Italia per entrare nella seconda guerra mondiale con il ben noto disastro che ne è seguito. E con questo l'intervista si conclude e questa questione viene ripresa da più giornali, cioè, insomma abbiamo visto più o meno su tutti i giornali, anche sulla stampa ne parlano a pagina 10. Catastrofe nucleare vicino, troppi vogliono la guerra. e il professore al fedelissimo di Meloni, la Meloni si mette all'ascolto e insomma poi ribadisce come l'invito a pranzo non sia una questione personale ma ne discute il paese. E io da questi giornali ho consumato abbastanza la questione, se non che viene anche tacciato insomma dal ministro della difesa sopra nell'altra intervista di parlare di politica, insomma in cui Crosetto dice io non parlerei mai di fisica, se non fosse che comunque i fisici la seconda guerra mondiale per certi versi l'hanno determinata. E con questo io, se gli altri microfoni sono d'accordo, mi fermerei un attimo, non so se vogliamo aggiungere qualcosa.
Su Repubblica, pagina 24, Rovelli viene tra l'altro in un commento di Andrea Romano paragonato a Orwell nella sua presa di posizione politica contro la guerra, l'ho trovato divertente.
E allora con questo ci possiamo fermare un attimo e torniamo in voce fra poco.
Sta più da solo che con nessun altro e parla piano. C'è un vicino che non darme mai, ma a parte lui, dimmi di te. Sto ad occhi aperti ma qui sembra un in, sembra un in, sembra un in. Non ho paura, non c'ha paura, non c'ha paura, non ha paura, non ha paura, non ha paura. Ehi, bro narratore ma di tempi bui, siccome c'è un ritmo un po' in ritardo. Scusa sì ma poi ho trovato traffico. Lastre di metallo copre famiglie sull'astrico. Non ho i documenti, tu documentati un poco. Svuoto tasche, c'è nulla, tu nulla ce l'hai nel cuore. Fammi una foto per Insta, mi sento un attimo meglio. Grida quando mi sveglio, mostri nel cervello. Sì, tu c'hai tre lati, però non ti credo. Guardo l'orologio, un incubo da sveglio. Io non c'ho paura, non ho paura. Prendono, ti insultano, gogna del grande pubblico. Scusa, non sono un numero, un uomo non nasce libero. È un libro, il primo capitolo. Soffri che sei già piccolo, in bilico, in equilibrio. Io voglio cambiare il titolo e dai, ribalta tutto. Strappa le pagine, la storia è nostra carta. Brucia guerra di Cartagine. A mio fraio han detto scappa, il mare aumenta in onda il Tevere. Ok, è violento il fiume, ma se lo costringi l'argine è normale. Titoli di giornale, Mentana che mente Saviano, Salvini, sapere sta in mano ad un maiale. Mia madre che non avrà mai pensione. Pensarci un attimo prima, no non facevo l'attore. Nel letto tutto sudato, per strada l'ansia e il terrore. Adulti sempre stressati, ora tremo tra le persone. Controllo stesso sognando, domani scrivo sul foglio. Non siamo cambiati noi, ma qua sta cambiando il mondo. Si sta più da solo che con nessun altro e parla piano. C'ho il vicino che non darme mai, ma a parte lui, dimmi di te. Sto ad occhi aperti ma qui sembra un in, sembra un in, sembra un in, sembra un in, sembra un in. Guardo l'orologio ma non c'è più tempo. Io non c'ho paura.
Fila al controllo pacchi, svuoto le tasche negli armadietti. Signore gitane svettano sui tacchi, rispondono a tono contro gli agenti. Oggi ho portato il seitan, ma lo spaccio per spezzatino. Piuttosto lo spiega una scimmia cos'è, ma non ha sta merda di secondino. Perquisizione corporea, io con la smorfia di chi vi odia. Penso che faccia da idiota, giusto con sta faccia puoi fare il boia. Entro un cortile che scalpito, non so appena ti vedo mi impappi. C'è solito gente panzone che si muova a scatti, che aspetti, mi porti o no?
gente che si sbriga e andiamo.
Se pensa a tuo amor, amor va bene me, ne m'abbandono e vanta anche se incattivi te. Se pensa a tuo amor, amor va bene me, m'abbandono e vanta anche se incattivi te.
Oggi è martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori repi, piantiro come rock.
Arrivo al reparto d'alta sicurezza che sembro già stato di ebbrezza. Penso un po' adesso che in bocca e posso addirittura farti una carezza. Nessuna porta si apre se quella dietro non si è già chiusa. Sento il tuo profumo che piega le sbarre, quanto sei buona pure tra ste mura. Ti dico già mi si infiammano gli occhi. Pane, cassetta e sotto olivero, insieme a te sarà un pranzo coi fiocchi. 60 minuti sono sempre pochi, la pasta che arriva a singhiozzi. Spero che con una lettera mia l'ufficio censura si taglino i polsi.
Dai, io come sì che ti aspetto, dove vado? Grazie, vado.
Oggi è martedì, giorno di colloquio, arrivo fuori re Bibbia e tiro come Rocky. Vorrei baciarti, darti morsi sui labbri, ma intorno troppi stronzi, tocca essere sobri.
Se pensa a tuo amor, amor va bene me, e m'abbandono e vanto anche se incattivi te. Se pensa a tuo amor, amor va bene me, e m'abbandono e vanto anche se incattivi te. Se pensa a tuo amor, amor va bene me, m'abbandono e vanto anche se incattivi te.
Oggi è martedì.
Faccio da ponte tipo Calatrava tra Pulcini e Senior. Niente Tony e Sosa, siamo Robin Hood e Lady Marion. Meglio di così si muore, meno di così c'è tutto il resto. Vantati se la fai franca, mica se t'arrestano. Fare rap non è come fare regalizzi, non basta il gesto. Io mi spacco il cazzo fra sentirti tipo che mi metto il gesso. Il tempo è disonesto, sì, certo. Troppo sì la vita in assemblea per fare un manifesto. Tu che non ti svegli la mattina e non ti lavi manco il cesso. Investo su me stesso, sì, mi tiro sotto al primo espresso. Sto disco è come l'ultimo schizzo di Rento. È tutto a posto, frati, sta solo salendo.
Faccio ghiasso, sì, cazzo. Il mondo è una pastor che già so. Ho preso l'incasso e scappo, ora scaccio sul gas. Se passo, ti faccio ghiasso. Il mondo è una pastor che già so. Ho preso l'incasso e scappo, ora scaccio sul gas e sorpasso.
Ti si vede solo negli aperitivi. Fatti un colpo sempre siete ancora vivi. Sento sulla nuca gli incisivi delle rinni. Da quando non facevo rap, cioè facevo inni. Head spinning, fuori come squali. Ma il mare è troppo piccolo, le fine nei boccali. Sta nel fondo dei bipotti, nei banali baccanali.
Ho sete, vado a bere. C'è la parte mezza vuota del bicchiere. Come misera la vita negli abusi di sapere. Sto censo, ti freno, ti fermo in partenza.
Chiusi nella tana come gli ultimi due anni. A commentarvi, a commiatarvi sui balconi con gli applausi. Signore mia la vita troverà una via. Come l'acqua agli argini e le parole ai margini. Quelli che ti tieni in bocca fanno i denti marci. Senti questo suono come pensi di fermarci. Mandaci reparti, siamo freaks out, Joe's dry. Sopra i quattro quarti. Puoi cambiare vita e la muta, ma non certo la tua natura. Una serpe senza veleno è soltanto una cintura.
Faccio ghiasso, sì cazzo. Il mondo è una pastor che già so. Ho preso l'incasso e scappo, ora scaccio sul gas. Se passo ti faccio ghiasso. Il mondo è una pastor che già so. Ho preso l'incasso e scappo, ora scaccio sul gas e sorpasso.
Ti si vede solo negli aperitivi. Fatti un colpo sempre siete ancora vivi. Sento sulla nuca gli incisivi delle rinni. Da quando non facevo rap, cioè facevo inni. Head spinning, fuori come squali. Ma il mare è troppo piccolo, le fine nei boccali. Sta nel fondo dei bipotti, nei banali baccanali. Ti
si vede solo negli aperitivi. Fatti un colpo sempre siete ancora vivi. Sento sulla nuca gli incisivi delle rinni. Da quando non facevo rap, cioè facevo inni. Head spinning, fuori come squali. Ma il mare è troppo piccolo, le pinne nei boccali. Sta nel fondo dei pipotti, nei banali baccanali.
E allora torniamo in diretta, 87.9, questa è la rassegna stampa di Onda Rossa. Salteremo di palo in frasca passando le notizie agli esteri per poi tornare alle notizie interne, soltanto perché poi io me ne devo andare, vi lascio insieme all'altro conduttore e all'altra conduttrice di questo spazio, e quindi vi leggo la pagina 4 del manifesto, un reportage di Anna Maria Merlo dalla Francia, dove il 1 maggio è stata un'altra giornata di lotta, in dove si annuncia per il 6 giugno una nuova manifestazione a Parigi. Non solo 1 maggio, in Francia è protesta continua, l'intersindacale lancia la data del 6 giugno per la prossima manifestazione. Riforma delle pensioni, oggi il Consiglio Costituzionale sul referendum. Oggi c'è un appuntamento importante nel braccio di ferro sulla riforma delle pensioni, atteso giudizio del Consiglio Costituzionale sulla seconda domanda di RIP. Referendum presentata dalla sinistra contro la legge passata senza voto all'Assemblea Nazionale. Grazie al ricorso alla 49.3, fiducia rovesciata e promulgata a metà aprile, subito dopo la sentenza di costituzionalità dei saggi. Una prima domanda alle RIP per abolire i 64 anni era stata respinta il 16 aprile perché mai formulata giuridicamente. L'approvazione del RIP cambierebbe le carte in tavola, ma una possibilità che resta ipotetica e che comunque aprirebbe una sequenza lunga politicamente, perché è necessaria la raccolta di 4,5 milioni di firme di cittadini nell'arco di 9 mesi. Intanto, dopo la giornata riuscita del 1 maggio, la 13ª protesta contro la riforma, che non è stata per nulla un canto del cigno sindacale, con 300 cortei in tutta Francia e una partecipazione eccezionale per la giornata della festa dei lavoratori, in linea però con le cifre delle precedenti manifestazioni contro la legge del 64 anni. L'intersindacale ha deciso per un altro appuntamento, sarà il 6 giugno, non ha a che vedere con l'anniversario dello sbarco in Normandia, ma 2 giorni prima del voto previsto all'Assemblea Nazionale sulla proposta di legge del gruppo Lotte, deputati dell'Oltremare, per abrogare la riforma. Insomma, ci sono una serie di notizie che riguardano soprattutto il dibattito parlamentare, e poi ci sta qualche riferimento anche a quanto è successo in piazza, soprattutto rispetto alle reazioni politiche al corteo del 1 maggio. Ieri sono gonfiate le polemiche sulle violenze del 1 maggio, soprattutto a Parigi e in alcune grandi città di provincia. Da un lato le azioni del Black Bloc, dall'altro gestione del vestito e il mantenimento dell'ordine. Per la prima volta sono stati utilizzati dei droni per individuare i violenti, salvo in alcune città dove la giustizia ha bocciato questa novità. Per la prima ministra Born è stato raggiunto un nuovo stadio di violenza nel corteo della capitale, con un poliziotto ostinato al lancio di una molotov e un edificio in costruzione incendiato. Il prefetto Nunez ha affermato che a Parigi c'erano 1.200-1.500 violenti venuti anche dall'estero. All'Assemblea Nazionale è stata respinta una domanda di dibattito sulla dissoluzione della Bravem, poliziotti in moto, già oggetto di una petizione contraria dei cittadini, anch'essa rifiutata dalla Commissione delle Leggi. Il ministro degli Interni, Gérald Darmanin, ha contato 406 poliziotti feriti e 540 fermi, 305 a Parigi. I manifestanti rispondono che i feriti tra di loro sono il doppio dei poliziotti. L'associazione della piccola e media impresa chiedono un fondo di indennizzo per i danni causati dalle azioni violente. Marine Le Pen spera di passare all'incasso, no a 64 anni e ritorno all'ordine. Insomma, al netto della girandola di dichiarazioni che accompagna tipicamente ogni manifestazione con scontro in ogni parte del mondo, quindi i poliziotti che si fanno repertare e gli infiltrati che vengono da tutto il mondo per devastare la pace e l'ordine delle città, i numeri dei feriti, delle persone coinvolte e dei fermi danno almeno indirettamente una cifra di quello che è successo il 1 maggio a Parigi, una giornata di lotta molto importante. Noi l'abbiamo letto anche per dirvi che sul sito di Onda Rossa, www.ondarossa.info, trovate invece un contributo registrato la settimana scorsa sulle lotte in Francia, un'analisi più generale sulla composizione che si sta attivando in queste piazze, a partire dal movimento contro la riforma pensionistica, ma più in generale in quello che sta succedendo nelle strade francesi negli ultimi anni. Ne abbiamo parlato con Maurizio Lazzarato, trovate tutto online. Non so se il mio socio ci vuole ricordare anche il titolo del podcast in questione per chi fosse interessato.
Maurizio Lazzarato era Maurizio Lazzarato e le lotte e il movimento in Francia, così, insomma, sì, era giovedì scorso, insomma, ci commentava un po' il movimento in Francia che si è sviluppato da gennaio fino ad oggi, e da un certo punto di vista, insomma, ovviamente tutti tutti gli aspetti positivi, dall'altro punto di vista insomma la critica un po' che poneva, anche uno degli aspetti più interessanti per certi versi, era il rapporto fra questo movimento e i conflitti e il resto dei conflitti globali, il sud del mondo, eccetera, eccetera. Insomma, su questo rapporto qui, che insomma, secondo lui si è sviluppato un po' poco, e si sviluppa un po' il suo ragionamento. E da questo, a proposito di sud del mondo, io passerei a un'altra questione, che è quella legata ai CPR e a un dibattito che, insomma, è tutto il dibattito che si sviluppa intorno a...
Certo, era tutto abbassato il microfono. E allora dicevamo, il redazionale sulle mobilitazioni in Francia era un commento di Maurizio, un'intervista a Maurizio Lazzarato, che principalmente mette in luce gli aspetti sia positivi che alcune critiche al movimento. Una fra tutte, una critica alla quale ci tiene particolarmente, quella è il rapporto che non si è realmente instaurato fra questo movimento e i conflitti globali e il sud del mondo. Questo è un po' il centro della critica e di quell'intervista, e insomma un punto di vista piuttosto quantomeno interessante. A proposito di sud del mondo, proseguiamo la nostra rassegna stampa su un'altra questione, che è la questione dei CPR. Siamo a pagina 14 e 15 della stampa. Pagina 14 titola così svuoteremo Lampedusa. Il questore di Agrigento nell'hotspot cambia tutto, non sarà allargato, ora arriva la CRI e si fermeranno solo gli uomini, se fallisco me ne vado. E insomma, questo prosegue a pagina 14, mentre quello che volevo leggere è a pagina 15. Rimpatriare chi delinque, fondi ai CPR, bufera sull'assessore milanese del PD. Aiutiamoli a casa loro, ma anche a casa nostra. Chi delinque va rimpatriato. Marco Granelli, assessore alla sicurezza del Comune di Milano, non sembra uno che nel 2007 ha partecipato alla fondazione del PD e che è stato assessore della giunta arancione di Giuliano Pisapia. Tutt'altro, le sue parole sulla gestione delle immigrazioni hanno fatto sgranare gli occhi a molti. Il sospetto è che si sia spinto troppo a destra, strizzando l'occhio alla componente più sceriffa del PD nel chiedere che gli stranieri che commettono reati vengano mandati in carcere nei CPR, centri permanenza per i rimpatri, e poi rimpatriati. Anche i governi del PD facevano i rimpatri, spiega, non è una prerogativa della destra. L'Italia ha tanti immigrati che rispettano le regole e lavorano duramente, perché lasciare che quella piccola percentuale di delinquenti alteri la percezione che gli italiani hanno degli stranieri? E alimentare il gioco della destra che vuole gli immigrati tutti ladri e stupratori. E vabbè, insomma, sicuramente fino a qui vediamo un po' come viene ripercorsa sicuramente la parte appunto del PD che è stata protagonista comunque delle politiche degli ultimi anni. Quanto a mandarli in carcere, aggiunge, usare le misure alternative o effettuare i rimpatri immediatamente o attraverso i CPR è quello che dobbiamo fare per evitare che persone già fermate continuino a delinquere. È una grande soluzione. Secondo Granelli, lo Stato deve investire di più sui CPR per far sì che non siano più dei lager. Non la pensa allo stesso modo il PD milanese. I CPR non vanno difesi, ma chiusi, perché sono luoghi al limite della legalità, spiegano i consiglieri comunali Daniele Nahum e Alessandro Giungi della sottocommissione carceri. Ai colleghi di sinistra chiedo, è meglio che le persone che commettono reati continuino a farlo o dobbiamo lavorare per impedirlo?
prosegue Granelli. L'età media di chi delinque si è abbassata, a 15 anni iniziano i primi furti. Lasciare che un minore resti in strada perché non c'è posto in comunità penale è assurdo. Questi ragazzi vanno recuperati. Penso a un potenziamento delle attività di rieducazione dentro e fuori dal carcere, ma servono fondi. Spiega ancora l'assessore che per risolvere la questione dei rimpatri auspica accordi con i paesi del Nord Africa, Marocco, Algeria, Tunisia, e dove la situazione è politicamente instabile. Serve lavorarci come Italia e come UE, investire sull'Africa per far diminuire le partenze. È una domanda che potrebbe venire se investire sull'Africa corrisponde a quanto è stato fatto in passato con il memorandum. Potrebbe essere una soluzione. Un po' l'aiutiamoli a casa loro della Lega, ma Granelli è del PD. Aperte le virgolette, io dico aiutiamoli anche a casa nostra, questa è la differenza. Le persone in Italia devono potersi integrare, accedere alla protezione umanitaria. Nel 2015 mi accusarono di aver dirottato, virgolettato, un autobus per accompagnare centinaia di siriani dalla stazione al centro di accoglienza. Questi sono gesti utili. Tenere in Italia chi delinque e tornerà a farlo è inutile, oltre a creare problemi di sicurezza di difficile gestione. Aggiunge: il compito dell'ordine pubblico comunque spetta al Viminale insieme a prefettura e questura e alle forze dell'ordine. Il ministro dell'interno Piantedosi si è impegnato per soddisfare la richiesta del sindaco di aumentare di 500 le unità già presenti a Milano. Il monitoraggio deve essere costante e va esteso oltre il perimetro della stazione. E sul ruolo della polizia locale abbiamo chiesto che i vigili della città possano accedere alla SD della polizia, cioè il sistema di indagine, la banca dati su cui sono segnalati DASPO e mandati d'arresto per facilitare il lavoro di identificazione. A destra c'è già chi prova a tirare per la giacca l'assessore di Beppe Sala. Finalmente una cosa sensata, il PD cosa fa? Lo attacca, ironizza Silvia Sardone, eurodeputata e coordinatrice milanese del Carroccio. Anche Granelli ha capito che il problema della criminalità che deriva dell'immigrazione clandestina va affrontata da tutte le forze politiche, commenta l'assessore lombardo alla sicurezza di Fratelli d'Italia Roma, Romano La Russa. Intanto continua il fuoco amico da sinistra, anche i Verdi e Sinistra Italiana si dissociano, i CPR vanno chiusi perché sono luoghi dove le persone vengono detenute senza aver commesso reati, commenta Carlo Monguzzi. Sulla stessa linea anche Onorio Rosati, Sinistra Italiana a Milano e consigliere regionale Verdi, sono basito da queste dichiarazioni.
scossa, a tutto quello che riempie il vuoto e all'acqua che sposto, col petto quando nuoto, al momento di andare via, a quel che resta dopo l'allegria, a tutto quello che ti spezza la schiena e a tutto quello che provo questa sera.
Torniamo in voce, sono le 9:20 e commentiamo e leggiamo un'altra questione che veniva insomma era posta sulle prime pagine dei giornali questa mattina, che è quella sull'intelligenza artificiale e sulle dimissioni di Geoffrey Hinton. E, la stampa titola così: fermate l'intelligenza artificiale, Hinton, padre della tecnologia da cui è nata ChatGPT, lascia Google, presto l'intelligenza artificiale diventerà più capace di noi, voglio poterne denunciare i difetti. E, dopo insomma in realtà c'è il commento di Harari: se la trattiamo come un oracolo rischiamo la fine della storia umana. Ma l'andiamo a leggere
da Repubblica, che oggi non abbiamo ancora letto nulla di Repubblica, siamo a pagina 14 del quotidiano nella sezione Mondo, e titola: il Nobel di informatica lascia Google, l'intelligenza artificiale è pericolosa. Insomma, l'intelligenza artificiale, dopo aver fatto discutere tanto in Italia sulle, insomma, è stata bandita, poi è stata riaccettata eccetera, continua a far discutere anche i suoi fondatori in qualche modo nel resto del mondo. Andiamo a leggere questo articolo, ripeto, appunto a pagina 14 di Repubblica. Hinton, considerato padrino di intelligenza artificiale, lancia l'allarme. Pensate se Putin avesse un robot in grado di scegliere gli obiettivi. Ora sono 2 su 3 ad avere paura. Dopo Yuasha Benjo, firmatario di una petizione che ha chiesto uno stop di 6 mesi allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, anche Geoffrey Hinton si dice spaventato dai progressi di questa tecnologia. Al punto di lasciare Google, dove lavorava da 10 anni, per poter denunciare liberamente i rischi cui sta andando incontro l'umanità. Benjo e Hinton sono considerati i padrini dell'intelligenza artificiale e se sono preoccupati loro, forse dovremmo esserlo anche noi. I 2 scienziati, insieme al francese Yann LeCun, hanno ricevuto nel 2018 il Turing Award, in pratica il Nobel per l'informatica, per le loro scoperte nel campo del deep learning. Il loro lavoro sulle reti è alla base delle moderne intelligenze artificiali generate come ChatGPT di OpenAI. Ma queste cose, ha detto Hinton, sono strettamente diverse da noi. A volte penso che è come se degli alieni fossero arrivati sulla Terra e le persone non se ne fossero accorte perché parlano troppo bene l'inglese. Hinton maschera la sua preoccupazione con l'ironia. L'uomo reso famoso e rispettato dai suoi studi sulla retropagazione dell'errore, un algoritmo che consente alle macchine di imparare, si vanta del lavoro che ha fatto negli ultimi 40 anni. E al New York Times ha detto: «Mi consolo con la solita scusa. Se non l'avessi fatto io, sarebbe toccato a un altro. Fino a poco tempo fa, Hinton credeva che le macchine avrebbero impiegato almeno 30 o 50 anni per superare l'intelligenza umana. Ora non ne sono più convinto. I tentativi di replicare il funzionamento della mente umana hanno condotto a qualcosa di spaventoso. Il nostro cervello ha 100 trilioni di connessioni, ha detto ancora l'accademico 75enne. Invece i modelli linguistici di grandi dimensioni ne hanno al massimo un trilione. Tuttavia GPT-4, il modello linguistico più avanzato di ChatGPT, ha una conoscenza sconfinata rispetto a quella di un uomo, quindi forse si basa su un algoritmo di apprendimento migliore del nostro. Parlando con la BBC, Hinton si è spiegato ancora meglio. Questi sistemi digitali, ha detto, si basano su molteplici modelli che possono imparare, imparare separatamente e che poi possono condividere la loro conoscenza istantaneamente. È come se avessimo 10.000 persone e una di queste potesse trasferire in un attimo tutto ciò che ha imparato alle altre. Non per questo le intelligenze artificiali sono più intelligenti di noi, ma presto potrebbero diventarlo e le conseguenze sarebbero disastrose, specie se una tecnologia così potente fosse usata nel modo sbagliato. Pensate a cosa accadrebbe se Putin fosse in grado di dare ai suoi robot la possibilità di decidere da soli i loro obiettivi. Putin, ma forse anche un Biden, anche se chiaramente Hinton questo non lo dice. Le armi autonome del resto lo preoccupano da tempo. Nel 2018, parlando a Wired, si è espresso chiaramente: penso che dovrebbe esistere una specie di convenzione di Ginevra che le vieti, come avviene per le armi chimiche. Al di là degli armamenti, una risposta legislativa all'escalation dell'intelligenza artificiale è necessaria. Sono i governi che devono stabilire linee guida, ha detto recentemente Benjo, non l'industria che guadagna dall'intelligenza artificiale. L'Europa sta portando in aula l'AI Act, uno dei primi testi al mondo che intende regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale. Le parole di Hinton invitano a fare in fretta. Forse lui ha ragione, spiega Barbara Caputo, professoressa di intelligenza artificiale al Politecnico di Torino. Il genio è davvero uscito definitivamente dalla lampada, ma io credo che si possa ancora arginare, come ha fatto il nostro garante con ChatGPT. Queste intelligenze artificiali sono potenti perché usano i nostri dati, ma hanno bisogno del nostro consenso. Se difendiamo questo punto, lo sviluppo di intelligenza artificiale generativa avrà dei vincoli. Inoltre, la gestione di questi dati è complessa. Non tutti hanno la capacità computazionale per addestrare l'intelligenza artificiale. Chi può farlo è facilmente identificabile. In ballo non c'è solo il primato della nostra intelligenza, c'è il futuro delle democrazie aggredito dalla disinformazione e dalle foto fake che l'intelligenza artificiale può produrre. Robert Oppenheimer, il fisico che contribuì alla creazione della bomba atomica, diceva: quando vedi qualcosa di tecnicamente valido, vai avanti e lo fai, solo dopo discuti cosa farne. Era il credo di Hinton, è diventata la sua croce. Insomma, sembra sempre più di vivere in un romanzo cyberpunk con questa polemica, però diciamo, mi sembra che tra l'altro questo tema occupasse le prime pagine di diversi giornali di oggi, un tema sempre più attuale.
Beh sì, senz'altro, è una questione che ritorna, soprattutto insomma credo che acquisisca significato alla luce della polemica che era stata fatta col fisico Carlo Rovelli, insomma, quando gli scienziati appunto nella storia tendenzialmente fanno un passo indietro, ammoniscono, è sempre un segnale particolare. Poi insomma il dibattito è piuttosto vasto, non si può certo affrontare in questo momento. Mi viene solo in mente, non so, da citare un paio di autori che ne parlano sicuramente in maniera più approfondita, come Marcello Cini nella Per l'architetto, un po' il rapporto fra la scienza e la società, oppure Gunther Anders nell'Uomo è antiquato e il rapporto fra la tecnica e l'uomo, oppure Né intelligente né artificiale di Kate Crawford. Io su questo mi fermerei un attimo, giusto il tempo di riprendere fiato e torniamo in voce subito.
devi convincere tuo padre, ma parlare ai tuoi figli. E quando il domani darò soli i piedi rosa e corro tu, ti verrà calma azzurro intenso fino a farsi il blu. Non ci sarà più bisogno di convincere. E chi ha vissuto nell'illusione per tutta la vita sua troverà, troverà finalmente la forza di morire sorridendo a cuor leggero, felice per il futuro del sangue suo. Perché morire sorridendo a cuor leggero.
9.31, torniamo in voce. È di questa mattina una notizia che c'è uno sgombro in atto a Torino, a Bologna. E, in corso, c'è cioè lo sgombro in corso dell'occupazione di via Agucchi contro il progetto di passante di marzo. La polizia pensa che sotto la pioggia saremo più pacate, ma le coniglie restano sempre incazzate e zampetteremo senza posa. Quindi resistono sul tetto. Maggiori informazioni durante la giornata. Per il momento l'indicazione è di raggiungere il presidio nel quartiere della Pescarola oppure organizzare azioni in solidarietà contro lo sgombro del passante di mezzo. E, insomma, ci sono, rimandano ai canali Telegram. E, proseguiamo intanto di cercare di fare magari un collegamento lungo la giornata con la nostra rassegna stampa. Lo facciamo a partire questa volta dal Manifesto. Abbiamo parlato prima di CPR, insomma di centri di reclusione, e parliamo di un'altra questione questa mattina che è quella dei tagli ai fondi dell'antipsichiatria contro Basaglia tagli e antipsichiatria, così titolava il Manifesto. A pochi giorni dal 45esimo anniversario della legge 180, la cosiddetta Basaglia del 13 maggio 1978, stasera in decine di città si accenderanno fiaccole per illuminare un problema, quello che, secondo i medici, gli infermieri e gli operatori sociosanitari che vi parteciperanno, è stato evidenziato il giorno in cui, a Pisa, un malato psichico ha ucciso la dottoressa che lo aveva in cura, Barbara Capovani. La psichiatra e psicoterapeuta Andrea Filippi, segretario nazionale di FP CGL, medici e dirigente dell'SSN, che lavora alla SPDC del Policlinico Umberto I a Roma, spiega: come organizzazione intersindacale abbiamo voluto intercettare il bisogno di manifestare vicinanza alla famiglia, ai colleghi e agli amici di Barbara Capovani, ma anche il fortissimo disagio che oggi ricade tutto sui professionisti della salute. La cosa interessante è che dalla nostra iniziativa ne sono nate tantissime altre spontanee, anche con gli ordini professionali territoriali. E quindi c'è questa intervista allo psicoterapeuta Andrea Filippi, segretario CGL, medici e dirigenti SSN. In questa iniziativa stiamo, perché scendere in piazza? In questa iniziativa stiamo solo, rispettosamente, in silenzio, cominciando a dimostrare che quello che è accaduto alla collega era prevedibilissimo, non solo per gli eventi specifici di questo caso, è la dimostrazione plastica di una grave carenza strutturale e di personale nei servizi di salute mentale prodotta negli anni. Quali carenze esattamente? Prima di tutto il definanziamento dei servizi, che ha significato riduzione del personale e delle strutture adeguate, sovraccaricando i servizi di emergenza e gli psichiatri sempre più isolati. Tra infermieri, medici e operatori sanitari sono circa 10.000 le figure professionali che mancano all'appello nei servizi di salute mentale, sia negli ospedali che negli ambulatori territoriali. Parliamo dei centri di salute mentale. Cosa rischia di incrinare la relazione medico-paziente? Ciò che è successo a Barbara è la conseguenza di tre fattori. Il primo è dovuto alle scelte di definanziamento, il secondo è la criminalizzazione perpetrata negli anni del ruolo degli psichiatri. Un certo tipo di cultura antipsichiatrica è intervenuta danneggiando il cardine della possibilità relazionale terapeutica dei professionisti con i pazienti e con le loro famiglie. Per anni ci hanno fatto passare come quelli che danno solo farmaci, che contengono le persone, per nemici invece che alleati dei pazienti. E un certo tipo di cultura esaltava personaggi come l'assassino Seung, li portava in giro per i convegni. Il punto determinante è la criminalizzazione, quella che in termini generali è l'operazione culturale denigratoria che da Brunetta in poi è stata fatta contro tutti i dipendenti pubblici, fatti passare come sfruttatori dello Stato. Nel 2014 sono stati chiusi gli ospedali psichiatrici giudiziari e istituite le REMS, con l'idea di intensificare contemporaneamente la rete di servizi di prevenzione e cure territoriali. Cosa è successo invece? Qui c'è un grande tema da cui consegue il buco legislativo di oggi. Dalla 180 in poi non si è voluto più riconoscere che anche i pazienti psichiatrici possano diventare pericolosi come tutti gli altri. La giusta chiusura degli PG non è stata accompagnata dall'individuazione di strutture adeguate alle persone che, oltre ad avere una patologia psichiatrica, sono anche pericolose. Vabbè, insomma, l'intervista prosegue tutta in questo verso. Possiamo provare a leggere insomma un po' la fine. Negli ultimi anni sono in aumento i disturbi mentali. Già prima della pandemia è cambiata molto la patologia mentale, si sta sempre più strutturando verso alterazioni comportamentali e quindi anche abitudini di vita alterati, tra cui le dipendenze. La comorbibilità è molto aumentata, pensiamo ai ragazzi che tentano il suicidio o fanno atti di autolesionismo. Sono pericolosi per se stessi e non per altri. Con il lockdown poi è aumentato moltissimo il sommerso del disagio psicologico, che può trasformarsi in patologia. Non a caso due anni fa l'Unione degli Studenti Universitari e Media ha dato vita a una splendida iniziativa, Chiedimi come sto, è il nome di questa iniziativa, somministrato un questionario a 37.000 studenti, evidenziando scientificamente un enorme aumento del disagio psicologico tra i più giovani. Un progetto finanziato dalla SPCGL, cioè dai pensionati, che ha richiesto sportelli e psicologi di sostegno delle scuole. Ebbene, le risposte delle istituzioni di destra e di sinistra sono state solo operazioni di propaganda che favoriscono il privato, come il bonus psicologico. In conclusione, il governo Meloni però ha predisposto un tavolo tecnico. Dobbiamo riconoscere che è una proposta di buon senso del ministro Schillaci. Un tecnico senza soldi, perché quelli li ha il MEF. Purtroppo però si tratta di un tavolo solo di professionisti, che mostra tutta la cultura della disintermediazione sociale senza le prerogative sindacali. Metteremo solo toppe, frammentando il sistema sanitario e non vedendo le necessità d'insieme. E questa è ovviamente è l'intervista allo psicoterapeuta Andrea Filippi, e è abbastanza evidente, insomma, come sia abbastanza una, come dire, ovviamente una presa di posizione abbastanza unilaterale a difesa di, insomma, di tutto un come dire, a difesa appunto di, tendenzialmente della psichiatria e che tutto quello che ne consegue, insomma, magari una ne viene fuori una problematizzazione un po', sicuramente un po' scarna di tutta la questione. Da questa radio invece sono stati fatti degli approfondimenti. In questo ci fermiamo un attimo.
Forse tu non ci crederai, ma la cosa più strana del mondo è che il suo nome io non lo seppi mai. Signore nero, mi stai ancora ascoltando, posa la faccia e presto senti qua, ma la sua bocca lì sta sorridendo, magari adesso la rivedi qua. Ma che offuscato nero come un sogno, e come faccio a rivederla qua? Non preoccuparti, stai soltanto morendo. Grazie.
fate, ormai non le guardi più. Non studi, non lavori e non hai neanche la TV. Hai spiato la miseria e già non è stato bello. Figurati affrontare un manganello. Quindi esci ad affrontare il freddo, prima o poi ti ci abituerai. Ma la vita di strada tu non l'hai fatta mai, chissà quanti calci in culo prenderai. Questa storia va a finire poco oltre la barriera tra facce scure e torbe, dove il pranzo è una chimera. E il turno che puoi fare è solo quello a mendicare, per un pugno di monete da provare a sputtanare. E nel bar di Corso Vercelli ci sono altri più o meno come te, vecchi sporchi ubriaconi, falliti e fannulloni, davanti alle slot 3-3. E ti bevi il tuo ultimo caffè, esci prima che ti sbattano fuori. E sul muro c'è un fiore ed una scritta in blu che dice artisti fuori dai.
9:44 minuti sugli 87:09 di Radio Onda Rossa. Andiamo verso la conclusione della nostra rassegna stampa di questo mercoledì mattina, e lo facciamo leggendo un articolo di Repubblica. Abbiamo citato infatti nel commento all'ultimo articolo del Manifesto anche quello che è un malessere psicologico degli studenti e delle studentesse dell'università, ma soprattutto delle scuole, che poi è stato, diciamo, esasperato dalla situazione pandemica degli anni scorsi. Una scuola che, insomma, lo sappiamo, è basato sulla competizione, su una sorta di meritocrazia tutta da contestare in qualche modo, e che ha portato spesso, insomma, a un forte stress chi frequentava le classi degli istituti. Si parla quindi, a pagina 19 di Repubblica, di un nuovo esperimento da Milano a Palermo: a scuola senza i voti, così si combatte lo stress tra i banchi. Abbiamo un articolo che spiega più o meno questo esperimento, mentre invece sulla destra c'è un box con un'intervista a uno studente del liceo Morgagni di Roma, che frequenta questa sezione G, appunto la sezione che non ha voti così come li abbiamo conosciuti finora. C'è una breve scheda che spiega come funziona l'esperimento. 1. Il giudizio descrittivo: al posto del numero di un giudizio come insufficiente o ottimo, i docenti scrivono ciò che lo studente ha sbagliato o ha fatto bene la verifica e dove può migliorare. 2. L'autovalutazione: agli studenti viene chiesto di esprimersi sul compito svolto e si mette a confronto la loro valutazione con quella del docente. Spesso la correzione avviene con tutta la classe. 3. La pagella di fine anno: i voti in numero per legge sono stati aboliti solo nella scuola primaria, dunque alla superiore i 5 e 9 riappaiono nella pagella finale anche nelle classi che non li usano durante l'anno. Insomma, sono un po' scettica, però andiamo a leggere. Al liceo civico Manzoni di Milano i ragazzi hanno interrotto in anticipo l'occupazione, ma hanno avanzato alcune richieste, tra cui quella di avere dai prof una spiegazione dei voti che prendono e poi di evitare l'uno nelle verifiche che vanno male. Al liceo artistico di Bologna gli occupanti hanno proposto di far partire una classe sperimentale dove fossero aboliti i giudizi con i numeri. La generazione piegata ai danni causati dal Covid reclama una scuola senza voti, una spinta che viene dai banchi stavolta e che sempre più presidi stanno accogliendo, pedagogisti favorevoli e non da ora professori poco convinti, se non contrari. Il dibattito è aperto. Pioniere, 7 anni fa, è stato il liceo Morgagni di Roma, che ora ha un'intera sezione che ha eliminato i voti. L'idea è del professore di matematica Enzo Arte. Volevamo una scuola dove non ci fosse il ricatto del voto per far studiare i ragazzi. Il bilancio è positivo, a giudicare dai risultati all'università dei diplomati che non hanno conosciuto i 4 e i 9. Il gruppo del pedagogista Guido Benvenuto della Sapienza segue la sperimentazione con il docente di psicologia sociale Stefano Livi. Quello che viene eliminato non è la fatica dello studio, ma la fatica inutile, e cioè l'ansia provocata dai voti. Dunque, i giudizi sono descrittivi e si usa l'autovalutazione. Serve a far prendere coscienza di quello che stanno facendo. Fanno i furbi? Difficile, ma se poi vedo che la loro descrizione non corrisponde a ciò che penso io, li chiamo a un colloquio. La vecchia interrogazione. Racconta arte. Valgo 5 o valgo 8? Questo tipo di approccio diventa deleterio soprattutto per i più fragili, dice Erasmo Modica, docente di matematica al liceo Cannizzaro di Palermo, dove la sperimentazione in una classe partirà a settembre. Il progetto coinvolgerà anche l'alberghiero Piazza. Ha eliminato il voti per un quadrimestre liceo Giordano Bruno di Mestre, mentre dal prossimo anno l'Istituto Professionale Agrario Cecchi di Pesaro, si spingerà oltre. Via i voti e le bocciature nel biennio. Siamo partiti da una constatazione. I ragazzi che arrivano al professionale si aspettano di imparare un mestiere, invece si ritrovano a dover studiare matematica, italiano, storia nei primi 2 anni. Chi fa fatica nello studio teorico crolla, fa subito i conti con la frustrazione. E te lo ritrovi in strada, osserva il preside Riccardo Rossini. La rivoluzione copernicana è cambiare il punto di osservazione. Mi importa come stai e cosa sai. Dunque, via i numeri nella verifica, la correggiamo insieme e al primo anno tutti promossi. Così non studiano, al contrario. A nessuno di loro piace essere quello che non sa. Se mi limito a dare loro un 4, il messaggio che mando è che non ho fiducia in loro e li perdo. Certo, insieme devi cambiare anche tutto il modo di insegnare, non possiamo continuare a fare scuola come 20-30 anni fa, non è cosa da poco. I professori sono un po' preoccupati, vedremo come va. I docenti, per comodità o convinzione, sono quelli che frenano di più in questa rivoluzione della valutazione. Non a breve, ma ci arriveremo a che questo modo di insegnare sia condiviso. È il parere di Antonella Accardi Benedettini, dirigente del liceo Passoni di Torino. Credo che il voto generi ansia da prestazione, per questo andrebbe eliminato, tanto più ora che i ragazzi esprimono il disagio che stanno vivendo. I contrari ne fanno una questione di merito. Il Ministero dell'Istruzione ora è anche al merito. Scuote la testa Raffaele Mantegazza, professore di pedagogia a Milano Bicocca. C'è un problema di lettura di cosa deve essere la scuola, se solidale o cooperativa o competitiva. Un bene che i ragazzi abbiano trovato la forza di chiedere una scuola senza voti. Vanno ascoltati. Diciamo che in questi anni in cui la dispersione scolastica era aumentata tantissimo, anche appunto con la situazione del Covid, è buono sapere che proprio dalle aule, dalle classi, le voci degli studenti e delle studenti si alzi in questa direzione, e che chiaramente il Ministero del Merito, così chiamato dal governo Meloni, non è in grado di rispondere a queste richieste.
E direi che noi con questo alle ore 9:50 concludiamo la nostra rassegna stampa, questa rocambolesca rassegna stampa, e passiamo subito invece a quanto sta accadendo.